redigio.it e la storia continua. Non è così facile essere qui tutti i giorni, pedestremente tutti i giorni. E siamo al 29 di marzo del 2024, venerdì. La tredicesima settimana, il giorno è l'89. Che giorno è? Potete vederlo in qualsiasi calendario. E che cosa vi propongo di ascoltare oggi? Delle cronache varesine. Ascoltate. E della piazza di Sesto Calende, che è un paese nei dintorni di Mercato dei Sassi. Dopodiché mi rifaccio sempre a Busto Arsizio, gli inizi del borgo. A Busto Arsizio è un paese come un altro, ma sempre della zona. Quello che poi è successo a Busto Arsizio è quasi comune nei dintorni nostri. Siamo nel nord del Milanese. Vi parlo anche della milanesità, della stazione centrale. C'è una puntata precedente, questa è la seconda, e ne mancherà un'altra. Ascoltate tranquillamente. El viveur. E peut, pensare a domani una persona amata dello bagellare della bocca della gatta, che è una cosa brutta. È impossibile. E il cavalier Calvas Pass. Va bene, buon ascolto. Busto Arsizio, gli inizi del borgo. Teniamo conto che c'è una puntata precedente. Questo è un'aggiunta. E appunto, dall'incendio del bosco, il borgo rifabbricato, che dalla sua origine era chiamato Busta o Busto, fu chiamato, secondo alcuni, Busto Arsizio. L'incendio che dette a Busto il suo secondo nome non è quello a cui allude il nostro cronista, ma deve essere di data assai posteriore, probabilmente al decimo secolo dopo Cristo. E secondo noi, coloro che così pensano non sono lontani dalla verità. In quale tempo sia avvenuta questa prima distruzione del paese? Non sappiamo, perché non ci sono documenti che ce lo dicano. Possiamo pensare che sia avvenuta ad opera dei Galli, sotto il comando di Brenno, contemporaneamente alla distruzione di Milano, nel 65° anno del regno di Brunesedo Celta, figlio di Segoveso, circa 200 anni dopo la cacciata degli Etruschi dall'Insubria per opera del fratello Belloveso, fratello di Segoveso. Gli storici, infatti, narrano che Brenno, varicate le Alpi, discese con 600.000 uomini in Italia dalla Gallia Senonense. Invase l'Insubria, devastò gran parte di Milano e distrusse circa 300 paesi. Ora, è lecito credere che tra questi paesi ci sia stato quello di Busto. I Romani, poi, dopo 100 anni, quando conquistarono Milano, ricostruirono Busto e lo fortificarono con un castello dopo aver incendiato il bosco di cui abbiamo fatto menzione. La conquista romana di Milano e dell'Insubria avvenne dopo lunga e aspra lotta nel 222 a.C. Ma disceso Annibale in Italia, i Galli Insubri passarono dalla sua parte e combatterono alla Trebbia contro i Romani. In seguito appoggiarono i Galli Boi nella loro ribellione, finché i Romani, passato di nuovo il Po, li vinsero definitivamente in una cruenta battaglia presso Milano nel secondo secolo a.C. Infatti, i romani avevano la consuetudine di dislocare agli sbocchi delle valli alpine delle stazioni militari che accogliessero i popoli barbari abitanti in quelle montagne e li trattenessero dal fare incursione contro i gallici cisalpini, che erano già favorevoli ai romani e si governavano secondo il diritto di colonia latina. Il diritto latino fu dato alle città della Gallia Transpadana, dal Po alle Alpi, nell'anno 89 avanti Cristo. Perciò la ricostruzione e la fortificazione del nostro borgo sarebbe avvenuta, secondo il cronista, circa in quel tempo. A me pare invece che non di ricostruzione si debba parlare, ma di fondazione. Che infatti Busto non debba la sua origine né agli Etruschi né ai Galli, ma ai Romani, lo dimostrerebbero innanzitutto il suo nome, di etimologia latina, e in secondo luogo il fatto che durante la costruzione della chiesa di San Giovanni e più tardi, nel 1847, in Vicolo Visconti furono trovate parecchie monete d'oro dei tempi romani. Invece, l'epoca di questa fondazione, se prima o dopo l'era volgare, non la si può determinare senza cadere nell'arbitrio. Perciò è meglio lasciarla nell'oscurità del mistero. La stazione centrale di Milano è la seconda puntata, è giusto sentire la precedente. Non mi piace, ma non mi piace nessuno, non ho scelto nessuno. Tutto rimane fermo al 1912, quando vediamo arrivare un secondo banda di gara, secondo bando di gara, e finalmente abbiamo il vincitore. È Ulisse Stacchini con la sua cattedrale del movimento, un progetto gigantesco, monumentale, ansioso che avrebbe celebrato il mito della velocità e la ricerca del progresso tanto cari a Milano. Bene, iniziano subito i lavori e stop! Prima guerra mondiale. Finisce la prima guerra mondiale, quindi i lavori. Sto crisi post bellica, indolenza, lassismo, non si sa quali altri motivi, ma i lavori non vanno avanti. E i lavori finalmente riprenderanno solo in epoca fascista, a partire dal 1924, per concludersi finalmente gloriosamente nel 1931, o per meglio dire, come si diceva all'epoca, nel nono anno del nuovo calendario fascista, in cui gli anni venivano contati. Al nuovo anno zero, cioè il 1922, quello della marcia su Roma. Curiosità per il rivestimento del colossale scheletro in cemento armato della stazione e si utilizzarono i materiali più pregiati. Elegante pietra di aurisina, marmi policromi, stucchi. Questo perché il regime? Perché il regime voleva dare un'idea di una città moderna ed elegante al viaggiatore anche straniero che arrivava a Milano. Ma c'è il barbatrucco. Rivestire una superficie così grande, così monumentale, con questi materiali pregiati, sarebbe stato troppo costoso. Quindi ecco subito arrivare il trucchetto all'italiana. Sono stati utilizzati materiali costosi e pregiati solo fino ad altezza. Occhio, mano a mano, poi si procede verso l'alto e quindi le superfici sono meno controllabili dall'occhio umano. Sono stati utilizzati materiali che sembrano pregiati, ma non lo sono. ad esempio il cemento decorativo. Furbetti, eh? Furbetti. In stazione sono presentati tanti luoghi nascosti, segreti, e iniziamo a scoprirli parlando della sala d'attesa reale, o come si chiama in questo caso, il padiglione reale, in quanto si tratta di una modestissima villetta su due piani, arredata e decorata nei minimi dettagli con materiali fra i più pregiati, dove si trova nei pressi del binario 21, ossia sul binario che collegava Milano con la città di Monza, dove c'è la Reggia dei Reali. E questo padiglione nasconde al suo interno, come una piccola matrioska, tante altre piccole chicche. Al piano superiore è presente il bagno. Naturalmente non è un bagno normale. Dietro la specchiera del bagno, infatti, si nasconde niente po' di meno che un passaggio segreto che avrebbe dovuto condurre in salvo la famiglia reale. L'intero entourage, in caso di pericolo imminente, e il passaggio segreto però è talmente piccolo e stretto che ci sarebbe passato a malapena un bambino oppure giustamente Vittorio Emanuele III, che non ha mai brillato né per altezza né per prestanza. Pensate che la famiglia reale si serve di questo padiglione solamente 3 volte, ma queste sale furono spesso utilizzate per riunioni politiche segrete, che comprendevano i vertici delle gerarchie fasciste e talvolta anche i reali. Trovare altre curiosità all'interno del padiglione reale è difficile, è come giocare una caccia al tesoro. Bisogna sapere dove cercare bene. Provate a alzare un prezioso tappeto all'interno delle sale del piano superiore. Sollevandolo, troverete un dettaglio sensazionale. Una porzione del pregiato pavimento in legno è infatti decorata con tante piccole svastiche, anch'esse in legno. Elvire, Léon Riche, anche se par un gioco, tira fuori e castenda il fuoco. Ma è un rischio, anche se par un gioco, togliere le castagne dal fuoco. È un vecchio detto milanese che suona con un monito per coloro che intendono prendere decisioni non prive di incognite. È un gioco pericoloso, lo scherzare col fuoco, anche se talvolta è necessario. Togliere le castagne dal fuoco era inteso come togliersi dai pastigi con annessi e connessi. Pensare ad una persona matta, derubare l'arda della bocca alla gatta. Ma può pensarlo solamente una persona matta, di rubare il lardo dalla bocca di una gatta. È un vecchio modo di dire quando qualcuno tentava un'impresa il cui esito era scontatamente impossibile o al limite della follia. El cavalier a spas. Punente che i sentimenti pudesse moneta che sarisse più povero di quanto se creda. Supponendo che i sentimenti fossero moneta, ci sarebbero più poveri di quanto si crede. E in tutte le epoche si hanno avute prove della disparità di sentimenti tra simili. Agli eroismi si sono contrapposti grande viltà, all'amore l'odio, alla franchezza, la titubanza, alla sincerità, la menzogna, alla fede apostata, eccetera, eccetera. Da qui il proverbio che sentenzia quanto prevalgono i sentimenti negativi nel consorzio umano e il raffronto con la moneta, non è un caso azzeccato, dal momento che da quando il denaro è stato inventato non si può vivere senza averne un minimo indispensabile. Redigio.it e la storia continua.